Eccoci dunque alla seconda parte di questo Salmo, i versetti che vanno dal 12 al 43, e abbiamo visto la premessa teologica ieri sera di questo Salmo, cioè come sia importante essere recettivi di fronte alla storia per cogliere come Dio passa nella nostra vita. E è un po' come quello che dicevo stamattina nell'omelia, no? Cioè non basta credere o vivere una vita di fede, ma bisogna decidere di credere. Cioè io posso avere la fede per tradizione e non aver mai deciso di credere, non mi sono mai giocato, no? Mi veniva in mente mentre mi recavo in sacristia, i miei pensieri sono sempre molto distratti, mi veniva in mente Leibniz, la differenza tra percezione e appercezione, dove la percezione è quella che ha anche il gatto, cioè è il contenuto di quello che io percepisco. La appercezione, dice Leibniz, se mi ricordo bene, perché ormai sono passati più di 50 anni, e poi invece il prendere consapevolezza di quello che vedo e che sento, e quindi stamattina dicevo, non basta vivere, bisogna scegliere di vivere, quindi non basta credere, bisogna scegliere di credere, quindi occorre che la fede diventi decisione, scelta, e ieri sera abbiamo visto quali sono i presupposti perché questa fede diventi scelta. Apri gli occhi, guarda, leggi nella storia, Dio ti sta parlando, e Dio parla attraverso gli eventi, viene in mente anche qui vecchio Pascal che diceva, gli avvenimenti sono i nostri maestri, cioè Dio ci parla attraverso la storia. La nostra storia, dicevo ieri sera cominciando, è storia sacra, non è una qualunque storia, ma è storia toccata dall'amore di Dio, è sempre storia di salvezza. E qui vediamo allora questa seconda parte, questi versetti che vanno dal 12 al 43, è quello che potremmo chiamare il viaggio nel deserto, cioè adesso c'è una specie, dopo aver fatto questa premessa teologica, il Salmo comincia a rievocare ciò che è accaduto. Però questo Salmo è molto interessante perché è un Salmo storico, cioè è un modo di rileggere la storia facendola diventare preghiera. Capite che è un metodo che dobbiamo imparare anche noi, come leggere la nostra storia, farla diventare un'occasione di lode, di ringraziamento, ma anche di pentimento davanti al Signore. E dunque è strano perché io, se avessi dovuto scrivere io questo Salmo, avrei cominciato col dire, col raccontare magari la residenza in Egitto, poi l'uscita, poi dopo essere usciti, quindi l'uscita, quindi il deserto, dopo il deserto avrei parlato della terra promessa, e invece è strano, comincia col deserto, poi torna un pochino indietro, parlerà dell'Egitto, vedremo la seconda, la terza parte, e la quarta parte invece parlerà dell'entrata nella terra promessa. Quindi ha spostato un po' le cose e non sono ancora riuscito a capire perché, però probabilmente ha voluto lasciare al centro di questa riflessione, questa qui è la mia interpretazione, ma io non sono un biblista, dunque non lo so, e faccio parte del CCB, Club Clero Badilante, dunque non ho specializzazione in merito, però la mia idea è questa, che l'aver lasciato al centro di questa rievocazione la vita di schiavitù in Egitto, ha voluto mettere proprio al centro anche dell'attenzione una situazione drammatica. Ricordate che Egitto, in ebraico si dice Mitzrayim, che non è un luogo geografico. Se voi andate a vedere la Bibbia si legge, no? Ti ho liberato dall'Egitto, virgola, casa di schiavitù. Ora, se uno va a leggere in ebraico, se ti ho liberato da Mitzrayim, ora Mitzrayim vedete che è un plurale, nella lingua ebraica i nomi che terminano in im, rabbim, ma addirittura Aim è un plurale duale, ancora peggiore, per cui di per sé dovremmo tradurre così, ti ho liberato dalla doppia angoscia, cioè l'Egitto è una situazione, è la situazione di doppia angoscia, cioè massimo di angoscia, ed è curioso perché in tutte le lingue che io conosco, ne conosco poche, però l'angoscia è sempre plurale. Plurale nella lingua ebraica e plurale nella lingua greca, quando il Signore dice non vi preoccupate, non vi angosciate, e parla appunto di angosce, anche lì è sempre plurale. È la stessa cosa nella lingua latina, anche lì c'è un pluralia tantum della prima declinazione per esprimere l'angoscia, quasi a dire che le angosce non vengono mai da sole, sono sempre in compagnia, ne hai sempre due o tre, i problemi non sono mai uno solo, ce ne sono tanti insieme, ne arriva uno, ne arriva un nugolo. E comunque vediamo un po' di andare avanti. Dicevo che cominciamo questo viaggio nel deserto. Davanti ai loro padri egli aveva fatto prodigi, quindi ecco questo invito, apri gli occhi, guarda che cosa ha fatto Dio. Dio ha fatto prodigi. Dove? Nella terra di Egitto, noi potremmo dire nella terra di Mizraim, proprio nella terra della doppia angoscia, proprio nella lingua ebraica c'è scritto proprio così, Mizraim. Nella campagna di Soan, Soan è un luogo, una città egiziana, dove lavoravano gli ebrei, dove gli ebrei erano costretti a fare dei lavori che gli egiziani, a cui gli egiziani li sottoponevano. E poi divise il mare e li fece passare. Vedete che passa dall'Egitto un accenno appena, da Mizraim, e comincia a parlare subito di quello che è accaduto, cioè l'uscita, divise il mare, li fece passare e fece stare ferme le acque. Io traduco letteralmente dall'ebraico, e fece stare ferme le acque come un mucchio, cioè come se ci fosse le acque ammucchiate. Altrove, in altri racconti, si dice le acque erano come congelate, no? Come quando ci si fermano congelate. Ecco, qui invece proprio come un mucchio. E poi ancora altre, vedete che sulla traduzione che vi ho dato io ci sono tutti i riferimenti a latere, a fianco di ogni versetto, vedete che c'è scritto divise il mare, e qui ci ricorda Esodo 14:15. Poi li guidò come nube di giorno, Esodo 13:21. E poi bagliore di fuoco, viene citato il Salmo 105, versetto 39. Quindi è lì che potete vedere poi i riferimenti biblici a cui il Salmo accenna, quindi io adesso non sto a dirli. Quindi tutta la notte li guidò con una nube di giorno e tutta la notte con chiarore di fuoco. Spezza le rocce nel deserto, probabilmente voi avete un spaccò, ecco, in realtà io preferisco tradurre con un presente, perché nella lingua ebraica si può usare tutte e due, perché presente e futuro è la stessa cosa nella lingua ebraica, come nelle lingue semplici, no? Nel parlato voi usate il futuro, domani andrò a Milano, così dice, domani vado a Milano, no? Perché cioè, per sapere che è un futuro basta che aggiungo domani, e dunque basta aggiungere una precisazione, diventa futuro, diventa passato, passato remoto, cioè sono quelle che noi usiamo, il passato prossimo e il presente, raramente l'imperfetto, gli altri tempi più immaginarsi il congiuntivo, no? Pare che Di Maio non ne azzecchi neanche uno di congiuntivi, ma perché quando spesso addirittura sta il congiuntivo, anziché il congiuntivo si usa addirittura qualche altra forma che non c'entra niente, e dunque viene fuori dei pasticci. Comunque sia, fece star ferme le acque, li guidò il nube di giorno, di notte con chiarore di fuoco, spezza le rocce, preferisco, dicevo, questa dicitura, questa traduzione, perché questo Dio non è un Dio che ha spezzato, ma è un Dio che continua a spezzare le rocce, cioè quello che lui ha fatto una volta lo fa sempre. Nella Bibbia questo Questo modo di dire è un modo per esprimere questo Dio che continua a fare le cose che ha già fatto, quindi lui continua ad essere fedele ancora, quindi spezza di nuovo le rocce e li fa bere, quindi fa bere noi ancora, dall'abisso molto, così è la traduzione, e sottinteso si può dire dall'abisso molto grande, ma in realtà è dall'abisso molto, perché molto vuol dire qualcosa di grande, e fa uscire ruscelli dalla pietra, ancora una volta, vedete quante volte viene ripetuto, cioè la stessa immagine, c'è queste rocce che si spezzano, poi si parla di abisso molto, li fa bere, poi ruscelli dalla pietra, e poi di nuovo, e fa scendere giù, ancora un presente, fa scendere giù come fiumi le acque, quindi per ben tre volte viene ripetuta questa cosa per dire il deserto è il luogo dove manca l'acqua, ma Dio non solo l'ha data, ma l'ha data in abbondanza. Questa ripetizione vuole esprimere il surplus, un'abbondanza incredibile. Ed essi continuarono ancora a peccare contro di lui. Ecco qui, da una parte la grazia, dall'altra l'ostinazione, no? Io ti ho dato tutto, ma tu continui ad andare avanti come prima. Continuarono ancora a peccare contro di lui, a ribellarsi contro l'Altissimo nella terra arida. Di per sé non c'è neanche terra, ma nell'ebraico c'è scritto ribellarsi contro l'Altissimo nell'arida, sottinteso, il luogo dell'aridità, insomma. Tentarono Dio nel loro cuore. Quindi vedete, abbiamo visto il peccato continuo, la ribellione, e poi viene precisato qual è il tipo di ribellione. È un tentare Dio. Questo ci ricorda ciò che Gesù ha rifiutato nel Vangelo. Ricordate la tentazione quando gli viene detto dal demonio, buttati giù, e allora sta scritto nel Salmo che gli angeli ti prenderanno, ti sorreggeranno, ti prenderanno per mano perché il tuo piede non inciampi nei sassi. Risposta di Gesù, sta scritto anche, non tentare il Signore Dio tuo. Cioè non devi mettere alla prova la fedeltà di Dio. La tentazione è qualcosa che Dio riserva all'uomo perché è un modo per verificare la bontà della fede. Guardate che nella Bibbia la tentazione non ha mai una connotazione negativa. È sempre invece un'occasione che Dio ti dà per verificare che la tua fede sia autentica. Questa è la tentazione, è mettere alla prova per vedere se davvero è una fede o se è qualcosa di facile, di bello, di comodo. E allora ecco la prova. Quindi sul versante di Dio si chiama tentazione, si chiama prova, sul versante di Satana si chiama invece il mettere degli ostacoli per farti cadere, sono due modi diversi, vengono espressi da una parte e dall'altra, no? Da sopra e da sotto, però ricordate che, leggete il capitolo 22 della Genesi, allora Dio mise alla prova Abramo, uno dice, beh, metto alla prova, no? No, certo, Dio mette alla prova per dire, ami me o ami i doni che io ti faccio, perché noi spesso diciamo di amare Dio, ma ami Dio o ami le grazie che ti fa? Ami Dio o ami una vita facile? Ami il bene o ami il benessere? Sono due cose diverse, capite? E se Dio cessasse di darti il becchime, ti corri ancora incontro? Ricordate, no? Racconto sempre la solita storiella della massaia che entra nel pollaio. Oh, come mi vogliono bene le mie galline! Co, 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 co. Ma amano te o amano il becchime? Allora è qui. La prova è qui, verificare se tu ami davvero Dio o ami i suoi doni, perché ti puoi attaccare ai doni e allora si cade nell'idolatria, mentre invece tu devi amare Dio, indipendentemente da quello che lui ti dà, e quindi è la fede di Abramo, la fede pura, disposto anche a sacrificare il figlio, perché sei tu colui che me l'ha dato e sei tu che io scelgo, non ho scelto i tuoi doni ma te. E dunque ecco qui la tentazione, no? La tentazione che viene presentata, tentarono Dio nel loro cuore, ricordate che il cuore nella Bibbia non è il luogo degli affetti, ma è il luogo della decisione, cioè hanno voluto tentare Dio, ecco, potremmo dire così. Quindi è una bella posta, hanno voluto mettere alla prova Dio. Ma sarà vero che Dio ci vuol bene? Ecco perché è una tentazione de grave, perché Dio è fedeltà, Dio è amore, e quindi non puoi dire ma io voglio metterti alla prova se tu sei amore, perché credo che è un peccato molto grave tentare Dio. Perché Dio è amore per eccellenza, è fedeltà per eccellenza, e dunque tu devi solo fidarti di Lui, non devi chiedere prove. E quindi loro che chiesero prove, quindi ecco il tentare Dio è questo, no? Chiedere prove, tentarono nel loro cuore nel chiedere il cibo per le loro vite. Di per sé è l'enafam, che di per sé vuol dire, viene tradotto anche le loro anime, ma è in fondo è come quando si trova in greco la parola, quella che viene tradotta come anima è psyche, in realtà la loro forza vitale, cioè è un po' come l'animale che ha fame e che quindi vuol nutrirsi, e questa, quindi hanno seguito un po' per calmare il loro istinto famelico, potremmo dire così, quindi cibo per le loro vite, o le loro anime. E parlarono contro Dio, dissero: potrà forse Dio imbandire una mensa nel deserto? Ecco la tentazione, figurati se lui è capace, ma dai, possibile. Certo, ecco, egli percosse la rupe e sgorgarono acqua, acque plurale. Ancora una volta vedete, riprende il tema dell'acqua già prima, ricordate che l'acqua era fondamentale per gli orientali, perché lì ce n'è poca, e quindi sottolineare che Dio non ti lascia mancare la vita, acqua vuol dire vita, senza acqua muori. E i torrenti strariparono, uno va a vedere, non è che proprio ci furono dei torrenti, cioè Mosè ha toccato la rupe col bastone e ne uscì acqua, però vedete l'esagerazione per dire che Dio ti ha dato non soltanto qualcosa, ma ti ha dato tutto. Ricordate un po', qualcosa del genere viene ripetuto nel Vangelo, no? Questo Gesù che con 5 pani e 2 pesci, cioè col nulla, riesce a sfamare, e ne avanzarono 12 ceste, quasi a dire che il Signore non fa i miracoli alla spilorcia, lasciando appena appena, dunque non ne avanzò neanche un po', capite, quando non avanza niente vuol dire che non era abbastanza, insomma, abbiamo dovuto tirare un po', quando ne avanza vuol dire che ce n'era abbastanza e anche di più. E poi non solo fecero questo, no? E potrà forse, ecco qui di nuovo la tentazione, e quindi il tentare Dio, ma potrà forse dare anche del pane? Dopo aver avuto l'acqua diceva: ci darà anche il pane? O forse preparare la carne per il suo popolo? Dunque, prima acqua, poi pane, poi carne, ricordate che dopo un po' che Dio aveva dato la manna, manna deriva dalla domanda degli ebrei, che trovando questa sostanza granulare e bianca nel deserto, domandarono: manhu, che cos'è? E allora è venuto fuori manna. Però alla fine, anche qui Dio ti dà il pane, questo pane dal cielo, cioè che viene da Lui. Cielo è un modo per evitare il nome di Dio, no? Pane che viene da Lui, e tu sei schifato. Siamo stufi di questo cibo insipido, siamo stufi di mangiare questa roba qui, sempre quella, sempre quella. Vedete i bambini viziati, no? Sempre le stesse cose, sempre le stesse cose, ma basta, vogliamo qualcosa di diverso. Allora vogliono la carne, ecco l'altra tentazione. Prima l'acqua, poi il pane, poi la carne. Perciò udì Yahweh e si accese d'ira. Ecco l'ira di Dio. È l'ira che non è contro gli uomini, ma contro gli atteggiamenti sbagliati dell'uomo. Ricordate che l'ira di Dio nella Bibbia non è mai qualcosa contro la persona, ma Dio che non può sopportare il male. Cioè, Dio vede il male come qualcosa che distrugge i suoi figli, per cui non ne può più, lui non può sopportarlo, un po' come una mamma che ha il figlio drogato e che non è arrabbiata contro i tossici, ma è arrabbiata contro la droga, quindi è l'odio contro il male, è l'ira di Dio contro il male, non contro coloro che fanno il male, che sono sempre i suoi figli, sono figli feriti ma sono figli. Ed ecco allora questo Dio che si arrabbia, no? Si accese d'ira e fuoco divampò in Giacobbe e anche furore venne su contro Israele perché non credettero in Dio. È curioso, vedete, il verbo credettero è eminu, vedete che c'è dentro la radice della parola eminu, amen, vedete, cioè non si appoggiarono a Dio come a una roccia. Il verbo, la parola amen è una parola ebraica, quando noi diamo, no? C'è gente che si vanta di parlare in lingue, io di solito rispondo che la mia nonna parlava in lingue, parlava il latino, ave maria grazia plena, parlava il greco, kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison, parlava l'ebraico, amen, quindi parlava in lingue e anche il dialetto in più. Non l'italiano, però resto. Per dire però, capite che, ecco, questa parola che noi ripetiamo, amen, non so se avete l'idea, che vuol dire mi appoggio a te come una roccia. Dentro c'è la parola radicale, roccia, e amen, qui la parola, vedete, c'è eminu, vuol dire credettero, perché non credettero in Dio, cioè non si sono appoggiati a Dio come a una roccia, non hanno voluto ritenere che Dio fosse così solido da sostenere il loro peso, e non confidarono nella sua salvezza. E qui è interessante, c'è la radice della parola Gesù, sapete che Gesù vuol dire colui che salva, salvatore, Yeshua, e qui la parola nella sua salvezza, Bishuato, c'è dentro Ishu, che è proprio la radice della parola Gesù, Yeshua, Yeshua, Bishuato. Cioè non confidarono nella sua salvezza, per cui se noi lo leggiamo in chiave cristologica possiamo dire dove sta il nostro peccato, non credere in Gesù. Infatti Gesù nel Vangelo di Giovanni, qual è il grande peccato? È il non credere in Gesù, ma voi non credete. Guardate che nel Vangelo di Giovanni non c'è mai una volta, forse una o due volte pare, se non ricordo male, la parola fede, pistis, ma più di 140 volte il verbo credere, perché noi siamo un po' teorici, no? Noi la fede e quindi i contenuti della fede, San Giovanni dice, mette sulle labbra di Gesù la parola credere, il verbo credere, non si tratta di conoscere i contenuti, ma di giocarsi, che è un'altra cosa, non è una fede teorica, ma è la fede concreta, no? Quella che il beato Cardinal Newman chiamava nel suo libro La grammatica dell'assenso, l'assenso reale rispetto all'assenso nozionale. L'assenso nozionale è i contenuti della fede, ma questi li conosce anche il diavolo. Conosce meglio di noi, conosce tutta la Summa Teologica, conosce tutte le questioni che ci possono essere, ma quanto a credere no, perché credere vuol dire aderire con la vita, appoggiarsi a Dio come una roccia, e questo Satana non lo fa. Ecco allora perché è importante, certo, sapere, ma il sapere non conduce da nessuna parte. Se io conosco tutte le ricette di cucina, ma poi non mangio, non serve a niente conoscerle. No? Provate a leggere a un affamato le ricette di cucina. Guarda, adesso hai fame, aspetta, vieni qui che ti leggo un po' di ricette di cucina. Mi stai prendendo in giro, capite? È un po' lì. Quando noi pensiamo che la fede sia conoscere il catechismo, è un po' poco, bisogna viverlo, è un'altra cosa. Il Signore ci chiede di vivere. Quindi non credettero, non confidarono nella sua salvezza. E poi notate bene che c'è subito un tuttavia, è un'avversativa, quasi a dire, guarda, malgrado tutto, Dio non li ha fulminati tutti, tuttavia comandò alle nubi dall'alto e aprì e le porte dei cieli aprì, nell'ebraico l'aprì in fondo, e piovve su di loro manna per mangiare, e frumento dei cieli diede loro. Ricordate che Gesù lo dice più, no? Ricordate nel capitolo sesto di San Giovanni, è Dio che vi ha dato il pane dal cielo, frumento del cielo, cioè è un riferimento proprio a questo salmo, e frumento dei cieli, in plurale, achamaim in ebraico, dei cieli diede loro. Pane di principi mangiò l'uomo, cioè pane speciale, la manna, cibo mandò loro fino alla sazietà, quindi non è che gliele ha dato in maniera piena di spilorceria e di risparmio. E poi ancora, quindi prima di tutto ha dato l'acqua, poi ha dato il pane, fece muovere il vento orientale. Noi ti diciamo vento orientale, ma in ebraico la parola è kadim, che è il vento orientale, ha un nome, come noi abbiamo, che so, lo scirocco, abbiamo la tramontana, abbiamo, qui c'era il kadim, che era il vento orientale, fece muovere il kadim nei cieli e spinse con la sua forza l'australe, quello che noi diciamo l'australe, in ebraico si dice teiman, cioè il vento che viene da quel vento caldo, no? E fece piovere su di essi come polvere la carne. Che carne è? È precisa. E uccelli d'ala come sabbia del mare. Uccelli d'ala vuol dire... gli uccelli d'ala sono volatili, a differenza di altri uccelli come le galline che non volano, no? Come le oche che non volano, quindi vuol dire uccelli selvatici, vuol dire cacciagione, ecco, no? Potremmo dire che le galline sono uccelli d'allevamento e poi ci sono gli uccelli d'ala, cioè ho preferito lasciarvi il linguaggio pittorico e poetico dell'ebraico. Quindi uccelli d'ala come sabbia del mare, li fece cadere in mezzo al suo accampamento, non detto loro accampamento, ma suo accampamento, che è l'accampamento di Dio e del suo popolo, e attorno alle sue tende, mangiarono, si saziarono molto, anche qui c'è un molto, mehod in ebraico, un po' come abbiamo visto l'abisso molto, è la stessa parola, molto, cioè grande, si saziarono alla grande, potremmo dire, molto, mehod, e la loro brama riporta ad essi, cioè finalmente la brama si è fermata, no? Ha riportato ad essi, questa brama era scatenata, finalmente, quando uno non ha più fame, no? La brama riporta, cioè la traduzione è chiaro che è una traduzione un po' così letterale, non si erano nauseati della loro brama e ancora il loro cibo nella loro bocca quando l'ira di Dio salì contro di loro, fece strage tra i più robusti e gli scelti di Israele abbatté. Cioè che cosa succede? Succede che questo cibo che tu hai voluto, ti sei attaccato più al cibo che a me, diventa una specie di veleno. Cominciarono a star male, indigestione. Cioè quando tu, anziché cogliere i doni di Dio e ringraziarlo, ti attacchi ai doni e perdi di vista chi te l'ha fatti. Quindi in fondo è questo, non è Dio che castiga, ma si sono castigati da soli. Cioè in fondo quando tu fai il male... Non è che sia lì, lo dicevo già ieri sera, Dio che dice adesso ti castigo. Il male è un castigo che tu ti tiri addosso. È quella che nella lingua ebraica esistono due parole, giudizio e giustizia. giudizio che non è il giudizio del giudice che ti condanna, ma il giudizio è piuttosto la pena che è legata al fatto che tu fai il male, cioè quando fai il male automaticamente il male ti cade addosso, cioè è qualcosa che è inserito dentro, profondamente radicato nel male. Hai preso il veleno e sei morto, non è che Dio ti ha castigato. Ah, guarda, io ho bevuto il veleno, Dio mi ha castigato e mi ha fatto morire. No, sei tu che l'hai bevuto, Dio non te l'ha mica dato, cioè sei tu che hai deciso di prendere il veleno. Quindi è un po' il male come conseguenza della tua stupidità. Possiamo chiamarlo l'effetto boomerang, no? E dunque questo, mentre invece la giustizia di Dio è un'altra cosa, che è questo Dio che capovolge i giudizi umani. L'uomo dice fortunati quelli che sono ricchi, Dio dice beati i poveri. E l'uomo dice fortunati quelli che valgono, e Dio dice scelgo gli ultimi. Abbiamo visto stamattina il Vangelo, chi ha scelto Gesù? Ha scelto Levi, un pubblicano, uno che non valeva niente, un arcipeccatore, un disgraziato, un vero farabutto, collaboratrice, collaboratore col nemico. Va bene, Dio fa così, Dio capovolge il giudizio umano. Ecco perché la giustizia di Dio, la tzedekah Yahweh, è proprio questo Dio che mette le cose a posto, Dio che ti fa trovare quali sono i veri valori e qual è il modo di vedere come vede lui. Ecco. E allora questo Dio non è che Dio, cioè noi diciamo è un modo di dire questo, che Dio castiga, Dio. No, in realtà non è Dio che ti castiga, è questo castigo che ti cade addosso quando tu ti sei allontanato da ciò che lui ti aveva consigliato, no? Immaginate il bambino che contro gli ammonimenti della mamma non mangiare la marmellata di prugne, ma quando la mamma non c'è scala la dispensa, ruba il barattolo, lo mangia tutto e poi dopo gli viene mal di pancia con tanto di diarrea. E allora la mamma dice, ma non è che io ti ho castigato, no? Te l'ho detto che non dovevi mangiarlo e adesso la conseguenza è questa, ti passerà. Ti spiego, cioè in fondo il mal di pancia non è un castigo che ti viene da Dio, ma è una cosa che ti sei cercato tu perché non hai osservato le norme di prudenza e di discrezione che occorre avere con la marmellata di prugne, no? Ecco. Allora, dicevo, questo cibo è ancora nella bocca, no? In questo, in tutto questo, peccarono ancora e non credettero ai suoi pertenti. Quindi, io ho fatto questo, ti ha dato un sacco di cose, ti ha fatto anche capire che se ti allontani da lui oppure ti attacchi alle cose, finisci nell'idolatria, l'idolatria diventa un effetto boomerang, ti distrugge, malgrado tutto, non credettero ai suoi pertenti. Cioè, vedete che in fondo è la nostra storia, no? Lui ti fa dei doni e tu te ne dimentichi sistematicamente, poi ti lamenti e allora lui arriva di nuovo. E consumò in un soffio i loro giorni e i loro anni con rapidità. Di per sé nella lingua ebraica è terrore improvviso, cioè con quando li sterminava lo cercavano. Tornavano e ricercavano Dio, si ricordavano che Dio è la loro roccia, quindi vedete, si appoggiarono a lui come a una roccia, cioè nel momento in cui hai bisogno, no? La gente adesso, quanta gente dice, non c'è più nessuno a messa, ah ma quando ero bambino sì che tutti andavano a messa, quanti anni ha signora? 85, quando lei era bambina sa che c'era la guerra, Quando si usa l'ombrello? Quando piove, ecco. Allora, il nostro rischio è di usare la fede quando piove, no? Allora, c'è la guerra, tutti in chiesa a pregare, dimenticata la guerra, finita la guerra, puff. Ricordate la Polonia cristianissima, no? Ungheria, tutte, no? Durante il comunismo. Poi è arrivato il consumismo. Il comunismo non è riuscito a sradicare la fede. Il consumismo ce l'ha fatta senza aspettare 70 anni come il comunismo, in pochi anni. È riuscito a fare quello che il comunismo non ha fatto, il consumismo l'ha fatto. Vedete che alla fine, quando tu ti trovi nella difficoltà, gridi a Dio e quindi ti attacchi a Lui. Quando ti senti autosufficiente, lo dimentichi e quindi poi cadi miseramente perché credi di essere tu Dio a te stesso. E quindi allora si ricordarono, si ricordavano che Dio è la loro roccia, e Dio l'Altissimo, Elion, è uno dei nomi di Dio, Dio l'Altissimo, il loro Redentore, Goal Ham in ebraico, che non so se avete in mente, tra l'altro Redentore a noi va bene, nella è una traslitterazione dal latino, no? Redemptor, il verbo emere, da cui deriva emptor, vuol dire comprare, siamo stati ricomprati. E nella lingua ebraica la parola Gahalam, Redentore, il loro Redentore, qui c'è anche il suffisso per dire loro, il Redentore loro, viene dalla parola Goel, che è una parola che forse avete in mente leggendo il libro di Giona, di Giobbe. A un certo punto, quando tutto è finito per Giobbe, Giobbe dice: ma io lo so che il mio Goel è vivo. Chi è il Goel? Era una figura che è tipica della cultura ebraica. Quando uno si trovava condannato in un processo perché non aveva pagato i debiti, perché non aveva più niente, il giudice poteva prendere e venderlo come schiavo. Prima della pronuncia della sentenza, o prima che la sentenza diventasse esecutiva, c'era il diritto che si alzasse qualcuno nel pubblico, che si dichiarasse Goel. Di solito era il parente più prossimo, colui che aveva i soldi per riscattare, per pagare al suo posto, oppure addirittura arrivava a questo, a sostituirsi all'interessato, dire: mi vendo io come schiavo purché lui sia libero. Allora è interessante, perché qui abbiamo una specie, chi è il nostro Dio? Il nostro Dio è il Goel, cioè ha preferito pagare lui piuttosto che farla pagare a te. Capite che qui abbiamo già un anticipo di quello che ha fatto Gesù Cristo. Cosa ha fatto? Sant'Ignazio, contemplando Gesù crocifisso, dice, guardando le piaghe, dice una per una e ripete: io dovevo patire tutte queste cose e tu le hai patite per me, dove il per me vuol dire al mio posto. Cioè tu ti sei sostituito a me, tu ti sei fatto il mio Goel. Ricordate, lo troviamo anche nel libro di Ruth, no? Quando a un certo punto c'è Boaz che vorrebbe sposare Ruth, ma c'è un altro parente che avrebbe diritto di prenderla. E allora dice: ecco, Ruth la prenderei io, dice Boaz, ma tu la vuoi prendere? Però prendere lei voleva dire che se nascevano figli da lei doveva dividere l'eredità dei suoi figli anche con quelli che nascevano da lei. E allora dice no, e in quel momento gli consegna il sandalo, che era un modo per dire: ti do l'eredità, che è un termine che troviamo nel Vangelo, no? Che viene tradotto erroneamente: io non sono degno di portargli i sandali. In realtà io non sono degno di consegnargli il sandalo, cioè io non posso prendere la sua eredità. Gesù è così più grande di me, dice Giovanni Battista, che io non posso prenderne l'eredità. Non posso, proprio il gesto del sandalo, che era proprio il gesto che faceva il Goel, no? Si consegnava a lui dicendo: prendo io, cioè l'eredità anche negativa, cioè mi prendo tutti i debiti su di me e io sono quello che li riscatta. Ecco, Dio è l'Altissimo, è diventato il loro Goel, Gohalam, e lo lusingavano con la loro bocca e con la loro anima, con la loro lingua, scusate, ingannavano lui. Non vi viene in mente niente? Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. In fondo è ancora una fede che rimane bla 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 bla, no? Una preghiera che è la preghiera parolaia, diceva padre Gasparino, no? Questa preghiera fatta di bla 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 bla, ma in realtà, quindi lo lusingavano con la bocca, con la loro lingua ingannavano lui, e il loro cuore non era fermo con lui, cioè non erano stabili nel loro amore per Dio, e non erano fedeli alla sua alleanza, Berit, l'alleanza vuol dire qualcosa di giurato fino alla morte. Ed egli, notate bene, uno dice, guarda, loro hanno fatto tutto questo, noi ci aspetteremmo che lui manda giù fulmini e catastrofi, ed egli, pietoso, cancellava la colpa. La parola che viene usata qui è avon. Sapete, nella lingua ebraica ci sono almeno tre termini per dire colpa, e qui viene usata la parola avon, che vuol dire proprio errore, cioè quando uno gira, erra, no, da una parte all'altra, ecco l'errore, e scusate, è avon. Poi c'è un'altra parola che è atta, che di per sé vorrebbe dire mancare il bersaglio, un altro modo per dire il peccato, cioè quando la mia vita ha sbagliato bersaglio, no? Anziché centrare, non ho fatto centro, quindi ho sbagliato tutto, ecco, atta. E la terza parola per dire peccato è pesha, che vuol dire trasgressione, cioè c'è una legge e io non la osservo. Potete immaginare, pesha vuol dire passare col rosso, ecco, no? Poi atta, come vi dicevo prima, vuol dire, cioè avon, come vi dicevo prima, è piuttosto una colpa. Ho fatto il male, mi è caduto addosso, ecco la colpa, mentre invece la parola atta è mancare, come vi dicevo, il centro, mancare il bersaglio. E non li annientava, quindi cancellava l'avon, la colpa, e non li annientava. Riprese più volte a stornare la sua ira e non eccitava tutto il suo furore. Si ricordava che essi erano vasar, carne, in ebraico vuol dire fragilità. Dio si ricordava che erano fragili. Erano, qualche volta dice Adam, per dire erano terrosi, terra, cioè fragili come la terra, quindi carne, ancora di più, la carne è qualcosa che si corrompe, quindi fragile. E anche ruah, soffio, vento, che va e non ritorna, cioè il vento non lo puoi acchiappare, qualcosa di molto fragile, non lo puoi neanche racchiudere in un vaso, no? Niente, anche se famoso nell'Odissea si racconta, no, che Eolo, il re dei venti, aveva messo in un sacco tutti i venti per permettere a Ulisse di partire, no? Dopodiché, curiosi, i marinai hanno aperto l'otre, tutti i venti, però non lo puoi mettere nell'otre. Gesù stesso, capitolo 3 di Giovanni, dice: il vento soffia dove vuole, tu non lo puoi acchiappare. Così è dello Spirito Santo. Cioè, no, qui però siamo, per dire ruah vuol dire qualcosa di fuggevole, l'uomo è vagante come il vento, no? Un po' come la banderuola, diciamolo così, fragile banderuola. Quanto spesso si ribellavano a lui nel deserto e lo affliggevano nella solitudine e ripresero e tentarono Dio, vedete che ritrovo di nuovo, e il santo di Israele irritarono. E poi come lo irritarono? Prima, ricordate, si parlava di tentazione, tentare Dio. Adesso dice: non si ricordarono della sua mano. Mano vuol dire potenza. Cioè, ricordate ieri sera cosa ho detto? Qual era il verbo del Deuteronomio? Ricorda Israele. Prima c'è una Shema, ascolta, ma anche ricorda. Non si ricordarono, cioè sono stati un popolo smemorato. Non ha tenuto conto della storia. La lezione della storia l'hai dimenticata. Non si ricordarono della sua mano, di come lui era potente nel bene, il giorno in cui li aveva riscattati dall'avversario, in cui pose in Egitto i suoi segni. Segni sono, nell'ebraico, nel greco è stato usato in maniera corretta semeia, che vuol dire segni, più che miracoli, sono segni dell'amore di Dio, ecco il miracolo. Noi il miracolo lo pensiamo sempre a qualcosa di pirotecnico, no? Allora preferirei tradurre segni piuttosto che miracoli, in cui pose in Egitto i suoi segni, i suoi portenti nella campagna di nuovo di Soan. L'abbiamo già trovata prima, è come se aperta parentesi, chiusa parentesi. Siamo alla seconda parte, vi ricordate come cominciava, no? Cominciava anche lì con la campagna di, davanti ai loro padri, e gli aveva fatto prodigi nella terra d'Egitto, nella campagna di Soan, e qui conclude, in cui pose in Egitto i suoi segni, i suoi portenti nella campagna di Soan. Vedete che è una parte, una specie di inciso che comincia come una specie di cornice, no? È un modo chiastico di procedere, una forma letteraria molto nota in Oriente. Ecco, mi pare che già qui c'è, è vero che è molto descrittivo il testo di oggi, e tuttavia si fa capire questo su e giù della nostra vita alla fine, no? Potremmo fare l'elenco di tutte le cose belle che Dio ha fatto per noi, tutte le nostre cappellate che abbiamo fatto non accogliendo i suoi doni, come lui ogni volta ricominciava da capo, ogni volta sì signore sono d'accordo, adesso sono... ogni volta che andiamo diciamo signore, no, mi pento, io odio i miei peccati, li detesto, diciamo l'atto di dolore, fuggire alle occasioni, fino alla prossima, no, invece che dire l'occasione prossima è di peccato, fino alla prossima, dopodiché ci cadrò dentro. Ecco, noi siamo un po' così, in fondo è la nostra storia, i salmi ci riportano a vedere quello che viviamo noi, è questo nostro desiderio di bene e l'esperienza della nostra fragilità, perché quando le cose vanno bene cominciamo ad avere la tentazione di pensare che siamo autosufficienti, e lì comincia il guaio, no? È come quando Icaro, vedendo che vola bene con le sue ali, dimentica che queste ali sono attaccate con la cera, e quindi andando troppo in alto la cera si scioglie e precipita giù. E dunque che qui vogliamo allora pregarlo anche noi. Adesso questa parte del Salmo che avete visto è un po' più lunga di quella che era un po' introduttiva che abbiamo visto ieri. Davanti ai loro padri egli aveva fatto prodigi nella terra di Egitto, nella pianura di Soan, divise il mare e li fece passare, ed eresse le acque come un argine, li guidò con una nube di giorno e tutta la notte con bagliore di fuoco, spaccò rupi nel deserto e diede da bere come dal grande abisso, fece sprizzare ruscelli dalla roccia e scorrere l'acqua a torrenti, eppure continuarono a peccare contro di lui, a ribellarsi all'Altissimo nella steppa. Tentarono Dio nel loro cuore, chiedendo cibo per le loro gole. Mormorarono contro Dio, dicendo: potrà Dio imbandire una mensa nel deserto? Ecco, egli percosse la rupe, ne scaturì acqua, e straliparono fiumi. Potrà forse dare anche del pane o procurare carne al suo popolo? Ma Yahweh udì e ne fu irritato. Un fuoco divampò contro Giacobbe e l'ira montò contro Israele, perché non ebbero fede in Dio e non ebbero fiducia nella sua salvezza. Tuttavia comandò alle nubi dall'alto e aprì le porte del cielo e fece piovere su di loro la manna per cibo, un frumento celeste diede loro. L'uomo mangiò il pane dei forti, inviò loro una provvigione abbondante, scatenò dal cielo il vento dell'Oriente, fece spirare con potenza il vento del Sud, su di essi fece piovere come polvere la carne e gli uccelli come sabbia del mare, li fece piombare in mezzo ai loro accampamenti, tutti intorno alle loro tende, mangiarono e si saziarono abbondantemente, furono soddisfatti nella loro brama. La loro mano non era ancora spenta, il loro cibo ancora nella loro bocca, quando l'ira di Dio montò contro di loro. Fece strage dei più vigorosi e abbatté i migliori di Israele. Con tutto questo peccarono ancora, non credettero ai suoi prodigi. Allora dissipò in nulla i loro giorni, i loro anni in terrore. Quando faceva strage su di loro lo cercavano, si convertivano e si rivolgevano a Dio. Ritornavano nelle loro ruppe e Dio l'Altissimo il loro Redentore. Essi lo lusingavano con la loro bocca, gli mentivano con la loro lingua, mentre il loro cuore non era sincero con Lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Egli, pietoso, perdonava la colpa, invece di distruggerli. Molte volte trattenne la sua ira, non risvegliando il suo furore. Si ricordava che essi erano carne, un soffio che va e non ritorna. Quante volte si ribellarono a lui nel deserto, lo irritarono nelle solitudini desertiche. Ripetutamente tentarono Dio, esasperarono il Santo di Israele. Non ricordarono della sua mano, del giorno in cui li aveva riscattati dall'oppressore, quando compì in Egitto i suoi miracoli e i suoi portenti nella pianura di Soan.